Grazie per l'invito, per me oggi è una giornata speciale, perché finalmente sono qui a questa iniziativa di Macondo. Don Giuseppe e Gaetano più volte in questi anni mi hanno detto: perché non vieni? E io ho sempre risposto: non vengo. Ma quest'anno non potevo mancare, per senso di gratitudine verso Don Giuseppe. La prima volta che l'ho visto era a Milano nell'ottobre del 2004 per la presentazione del suo libro Camminando sul confine. Quando l'ho visto, non lo conoscevo, l'ho visto e ho detto: Gesù, perché lui assomiglia a Gesù. Ho invecchiato, ha gli occhi, la barba. E quindi la citazione che hai fatto è: tu sei un operaio, Gesù operaio, e quindi se tu che puoi raccontarti. Io più di fare questa professione di fede cosa posso fare? E, ma sempre voluto bene, nonostante che siamo visti poco in questi anni, così come mi ha sempre voluto bene Gaetano, che ha sempre risposto alle mie email, ogni tanto lancio questi messaggi urbi e torbi, Gaetano risponde sempre. Ma io sono qui perché quando mi ha proposto di venire a parlare sul coraggio, io avevo appena finito di scrivere un articolo per una rivista della CISLA. La CISLA ha fatto un librettino Parole per un'identità, ha chiesto a 20 persone di scrivere sulle parole. A me il responsabile della CISLA l'incarico di parlare del coraggio. All'inizio ho detto: io non scrivo sul coraggio perché non sono professore e non sono in grado. Poi dopo ho insistito, ho scritto sul coraggio. Avevo appena finito di mandare l'articolo, lui mi chiama e mi dice: vieni a parlare del coraggio. E viene cammino, e io avevo appena finito di telefonare per fissare le tappe della seconda tratta del Cammino di Lombardia, che poi ho fatto a giugno. Quindi io credo alle coincidenze. Di fronte a questa telefonata con questo tema ho detto: vabbè, allora vengo a dire qualcosa. Ho detto quindi di sì, ma non vi aspettate niente di particolare. Meritavate un relatore migliore per iniziare questi due giorni, e soprattutto io non sono né scrittore né saggista, perché nel titolo io l'avevo presentato così. Io ho scritto alcune cose, ma per disperazione, e la penso come questo poeta francese Henri Pichet, che dice: non si dovrebbero scrivere se non le parole che si possono sussurrare agli orecchi di un agonizzante. E quindi chi scrive ha una responsabilità enorme. Io ho scritto alcune cose, ma la scrittura è un'altra roba, è quella roba che dice Henri Pichet, cioè sono quelle parole che si possono sussurrare agli orecchi di un agonizzante. Io sono soltanto un avvocato che lavora in un'autorità che si chiama Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Ho fatto alcune cose nella vita, tanta azione cattolica, un po' di politica. Un tempo mi firmavo libero pensatore, adesso non mi firmo neanche più. Poi a un certo punto ho tolto pensatore libero, adesso non mi firmo neanche più libero. Giovanni Ambrogio Colombo, vi dirò perché poi mi firmo Giovanni Ambrogio Colombo. Con chi sono qui? Una coincidenza importante. Un anno fa è morto il cardinale Carlo Mario Martini. Era venerdì, il 31 maggio del 31 agosto dell'anno scorso, alle 15 è morto, dopo questa lunga malattia per il Parkinson. E anche qui coincidenza, io devo tantissimo al cardinale Carlo Mario Martini, essendo stato per 6 anni responsabile del settore giovane dell'Azione Cattolica di Milano, 80-89, io ho fatto dai 20 ai 30 anni attaccato alle socche del cardinale. Ero andato con il mio compaesano Vito Mancuso alla sua ordinazione episcopale a Roma il 6 gennaio dell'80, poi mi hanno comportato a fare l'Azione Cattolica, che mi mettevano a noia infinita, nell'83, e con questo volo avevo l'accesso diretto al cardinale. Allora lui è stato straordinario, mi ha insegnato tantissime cose belle, ma ai miei amici dopo la sua morte io ho scritto un sms che diceva anche questo, cioè insegnato tantissime cose belle, ma non il coraggio. Io gli rimprovero ancora adesso la mancanza di coraggio. Voi potreste dirmi: ma no, ha aperto orizzonti, la parola, scuola della parola, la cattedra dei non credenti, ma nel momento cruciale non è andato fino in fondo. non ha mandato a lavorare a zappare tutta una serie di personaggi ecclesiastici, il cosiddetto terziario ecclesiastico, lo chiamavo così. Secondo me dovevamo combattere molto di più nella Chiesa italiana contro la gestione Ruini. Non dovevo votare Ratzinger nel 2005. Puntini, non sto a parlare di Martini, ma è un'altra coincidenza, anzi, cioè quella che immagina che la mettiamo qui, così interviene nel caso di mica troppe eresie. E quindi è un'altra coincidenza, la mettiamo lì. E come mi sono preparato alle cose che dirò? E non leggendo i libri, perché non riesco più a leggere, leggo un libro ogni tre mesi ormai. Nel mese di agosto mia moglie mi ha convinto a fare il cammino di Francesco, perché sapete che ormai è partita il camminare è partito, cioè il futuro è il cammino, e quindi si stanno moltiplicando i sentieri. C'è questo sentiero di Francesco che parte dalla Verna, che arriva ad Assisi, poi va avanti fino a Rieti e a Ponte Bustone. Mia moglie mi ha convinto di fare con la famiglia questi giorni sul cammino di Francesco. Siamo riusciti anche con la piccolina a fare 7 giorni, 105 km. E durante il cammino io ho pensato ai cammini che ho fatto in questi 2 anni. A 50 anni mia moglie mi ha regalato la possibilità di stare via un mese. Ho fatto il cammino di Santiago, giugno del 2011. Poi l'anno scorso ho iniziato il primo tratto del cammino di Lombardia, dopo vi spiegherò che cos'è. E quest'anno a giugno ho fatto il secondo tratto del cammino in Lombardia. Quindi, siccome il titolo è un titolo che promette molto, ma alla fine molto generale e generico, il coraggio di azzardare un nuovo sentiero, io mi sono detto, vediamo cosa io ho fatto in questi ultimi 2 anni, qual è stata la mia esperienza, e vediamo di ricavarne qualcosa di utile, in modo che questo intervento non sia il solito intervento generale generico. Chiedo però scusa di un eccesso di soggettivismo. Gada diceva che i peroni personali sono i pidocchi del pensiero. Una persona seria non dovrebbe esagerare con i peroni personali, con i pidocchi. Raccontando un'esperienza invece poi uno dice spesso io, mio, mio. Quindi chiedo scusa di questo eccesso di pronomi personali, però la relazione non sarà tanto una relazione ma una testimonianza, con lo scopo di offrire qualche spunto di speranza. Alcune delle cose che dirò poi le ritrovate in questo bestseller, Lombardia Libera, potrebbe anche chiamarsi però Veneto Libero e Sardegna Libera, perché il discorso è di carattere generale, dove sono raccolti alcuni dei pensieri di questo periodo e anche alcune delle cose che vi dirò oggi. Partiamo dal coraggio. Che cos'è il coraggio? Oggi, altra coincidenza, oggi è Sant'Abbondio.
Abbondio oggi?
Sant'Abbondio. Chi era Sant'Abbondio?
Non c'era Sant'Abbondio.
Io ho scoperto. No, 31 agosto, cioè qui. Sant'Abbondio oggi è Sant'Abbondio Felice. Sant'Abbondio Felice Vescovo. Gaetano, sei molto più avanti di Giuseppe. Sant'Abbondio fu il quarto vescovo di Como. Morì nel 470 e la chiesa di Como lo venera come principale patrono. Quindi Sant'Abbondio non è soltanto un'invenzione, ma è il patrono di Como. Perché parto da lì? Perché mi interessa un minimo fare riferimento al Don Abbondio che viene preso dal Manzoni come l'archetipo, la figura archetipa della viltà. Nel romanzo Don Abbondio è il pauroso, il vile, fra Cristoforo e il coraggioso. E il Don Abbondio è una persona interessante, se uno legge e legge quelle pagine del Manzoni, perché non è che è cattivo, non è che mira a ottenere vantaggi personali, non mira a implementare la propria potenza, ma come scrive il Manzoni nel primo capitolo, assorbito continuamente nei pensieri della propria quiete, è consapevole di essere in quella società come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Vuole stare lontano dai pericoli, se la prende anche con la mula, che questo particolare è interessantissimo, nel capitolo 14-24, che nella discesa del castello dell'Innominato al fondo della valle sta troppo vicino al precipizio. Anche tu, diceva tra sé alla bestia, hai quel maledetto gusto di andare a cercare i pericoli quando c'è tanto sentiero. E tirava la briglia dall'altra parte, ma inutilmente, sicché al solito, rodendosi di stizza e di paura, si lasciava condurre a piacere altrui. Dove abbondia un suo sistema, scansare tutti i contrasti e cedere in quelli che non poteva scansare. Sempre al capitolo 1, se si trovava assolutamente costretto a prendere parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia e procurando di far vedere all'altro che egli non gli era volontariamente nemico. Fantastico, quanti sono così? Un fottio. Il povero don si schiera sistematicamente col potere, ma non in ragione di una ponderata scelta presa di volta in volta, bensì per l'automatica adesione alla realtà così com'è. Non vuole disturbare gli altri, anzi lascia che siano sempre gli altri a prendere le decisioni ed assumerne i rischi conseguenti. Si sdraia sotto i potenti per un inerte spirito di adattamento alle logiche dell'esistente. Cioè, partiamo appunto da Don Abbondio. Chi è Don Abbondio? Chi è quello che non ha coraggio? Quello che si sdraia sulla situazione. La realtà è andata immutabile, è il fatto, io non posso far altro che adeguarmi. Dice sempre di sì. Il coraggioso è quello che, in prima battuta a mio avviso, è quello che da un certo momento in poi inizia a dire no. Inizia a fare un suo percorso. Cioè il coraggioso non è quello che non ha più paura, perché se tu aspetti che ti passi la paura non ti muovi più, non farai mai nessun gesto, men che meno nessun gesto di coraggio. Il coraggioso è in prima battuta chi, preso atto che c'è il binario, esce dal binario. Questo si chiama delirio. Delirio è uscire dal binario. Delirio. E noi siamo in una situazione in cui tendenzialmente invece stiamo dentro il binario, dentro la via, e seguiamo come Don Abbondio l'andazzo generale. E allora il caro Don Abbondio come si giustifica? Dicendo il coraggio uno non se lo può dare. Questa è la questione interessante. Quando scatta il coraggio? E se uno non ce l'ha, se lo può dare? Io mi sono domandato, io che sono un pauroso, che sono un ipocondriaco, Martino un grande ipocondriaco, molti maschi ipocondriaci, io mi sento molto pauroso e molto ipocondriaco, e io mi sono domandato come mai ho fatto il gesto coraggioso di andare a fare da solo il cammino di Santiago.
Da solo,
la notte col treno da Milano a Barcellona, Salvatore Dalì. E parto da qui, ma il discorso poi potrebbe articolarsi, ma stiamo ad un'esperienza, stiamo a delle cose che mi sono successe. Quando uno che dice di no dice sì, il discorso potrebbe essere molto più generale, cioè perché su 1200 professori soltanto 12 hanno detto di no al giuramento di Pisa? Cosa è scattato in loro? L'1% su 1212. Perché su tutto il popolo tedesco, popolo di illuminati che si era consegnato in mano questo foglio di nome Hitler, soltanto i giovani della Rosa Bianca si sono messi a scrivere dei volantini, al sesto volantino sono stati presi e ghigliottinati in 5 giorni? Perché? Cosa è scattato in loro? Avevano paura, certo che avevano paura. Se uno ha visto il film su Sophie Scholl, accorge che la ragazza non è una che non si accorge della cosa, ma a un certo punto tiene la posizione, dice l'ispettore Moore: tu mi proponi di scaricare tutto sul mio fratello? No, io sono fiera di questa posizione e di quello che abbiamo fatto. Quando scatta il no, l'inizio di un percorso di coraggio? Perché io sono andato a fare Fiume Santiago? Direi così: quando il desiderio di altro diventa fortissimo e quando la realtà diventa così soffocante, tu inizi a soffrire di claustrofobia e dici: io ho bisogno d'altro. E devi avere questo forte desiderio d'altro. Io non ho mai avuto attacchi di panico, però ansia sì. E i dottori, quelli bravi, dicono: cos'è il panico? È fame d'aria, fame d'aria. Noi oggi siamo in una situazione, qualcuno se ne accorge, qualcuno non se ne accorge, ma di claustrofobia. E c'è dentro di noi un desiderio fortissimo d'altro.
È arrivato Ivo adesso.
E allora se è arrivato Ivo, io smetto di parlare, lascio la parola a lui. Poi Ivo mi mette soggezione e io non riesco più a parlare.
Ciao.
Ivo, tu non ascoltare. Riposati, vai fuori, la giornata bella. Siamo soltanto al primo punto. Stiamo parlando del coraggio e ci stiamo interrogando su quando scatta il coraggio. Allora, quando il desiderio d'altro si fa fortissimo, ed è il fisico a dirlo, è il fisico a dirlo, non è la mente. La mente sì, la mente mente, diceva Osho, la mente è capace di montare, smontare, di dire, di ridire, di contromattere. A un certo punto il tuo fisico dice: non ne voglio più sapere. Io ho fatto gli ultimi 5 anni il consiglio comunale, io ho fatto 17 anni il consiglio comunale dell'opposizione a Milano. Io mi sono fatto tutti i sindaci degli ultimi anni, cioè ho iniziato con, chi se lo ricorda più, Pilitieri, poi mi sono fatto Borghini, poi mi sono fatto Formentini, poi mi sono fatto Albertini, poi mi sono fatto Namorati.
E gli ultimi...
Vuoi spiegare il potenziale erotico? Mi è stato sottovalutato, perché guarda, tu che hai una sessualità superata, mi capisci? È alta la coscia, il richiamo erotico nella coscia, guarda, in quella boccina che era subito
parlavi di coraggio,
ci vuole coraggio. Tu dici appunto, il pensiero corrente dice: quella lì è una carampana, non è possibile. Invece il coraggio è dire di no e andare su terreni inesplorati della foresta di Sulegiano. Allora, che succede? Che io entrando in consiglio comunale mi sentivo proprio un peso sul petto, effetto Klaus, insomma. Terribile, ma anche durante le riunioni del gruppo del PD, perché alla fine abbiamo fatto il PD dopo tanti anni, e allora io ero fermo ancora a quello che mi avevano spiegato i vecchi democristiani, che la politica è quello che mi avevano spiegato Lazzati, la più alta fra le attività temporali, e a quello che mi spiegavano i democristiani la politica è il ragionamento, quindi innanzitutto il politico, che è uno che guarda la realtà e ci ragiona sopra. Io iniziavo il mio piccolo ragionamento e dopo 5 minuti diceva al capogruppo, mi diceva: Giovanni, però dobbiamo fare l'evento, dobbiamo fare il comunicato stampa, dobbiamo esserci la visibilità. Cos'è l'evento? Il pompaggio del nulla. Comunicati stampa ne facevamo in un periodo che dovevamo essere controlamorati, 15-20 al giorno, non scherzo. Il capogruppo stava tutto il giorno su Facebook, della politica, perché alla fine è Facebook e social network. E che io facevo quelle riunioni lì e quando lui mi diceva così, mi richiamava, io smettevo di parlare, però sentivo una pressione fortissima qui, effetto claustro. È il fisico che dice quello che ancora la mente non riesce a dirsi. Perché? Perché io continuavo a dirmi: no, però bisogna impegnarsi in politica, però politica è importante, però se stai lì poi fai carriera. Cioè la mente andava in una certa direzione, il mio fisico diceva: non ne puoi più e vattene. Quindi nella mia esperienza a un certo punto ci deve essere un desiderio di altro, di altro. E poi ci deve essere una voce di un altro, la voce di un altro, e devi dare la fiducia alla voce di un altro barra altri, possono essere più di uno. Io sono sempre affascinato dalla storia di Abramo, che è il nostro padre, parte da lì. Capitolo 12 del libro della Genesi, il Signore disse ad Abramo: esci dalla tua terra, va. E mi sono sempre domandato: ma lui che cosa ha sentito? Era una voce esteriore o una voce interiore? Era una voce di uomo o una voce di Dio? Qui pare voce di Dio, ma forse non era una voce da uomo che lui retroattivamente legge come voce di Dio. E poi le promesse che gli vengono fatte, la bella notizia, sono più di una. Legge i capitoli, non basta che Dio parli soltanto una volta. Sempre mi ha intrigato la storia di Abramo. Io non ho sentito nessuna voce di Dio, ho sentito la voce di una donna. Io che sono un maschilista, figlio di una chiesa, maschilista, proprio diceva lui, fallica, paternalista, fallica, maschilista, eh? mia moglie mi ha detto a un certo punto vai, cioè l'autorizzazione, l'impulso ad andare. Io avevo già fatto tutto il tramontone sul cammino di Santiago, perché avevo letto nel 97 un libro di Lee Oinaki, amico di Ivan Illich, che aveva fatto il solito diario. Non era ancora partita la moda di Santiago, moda tra virgolette, e quindi io ho detto a mia moglie: guarda, io devo andare a fare il cammino di Santiago prima di morire. E lei per 50 anni mi ha detto: stacca e vai a fare il cammino di Santiago. Ma no, io non voglio andare, non me la sento, ho le ansie, ho i disturbi, vai. E poi la voce di questo Davide che mi ha fatto in questi anni una tecnica che si chiama tecnica di Bowen, non è famosa, e Bowen era un australiano che ha inventato questa tecnica, gli di pressioni sui muscoli, sui ligamenti, per ricordare il corpo della sua musica, secondo la famosa ormai impostazione che noi abbiamo una grandissima capacità di autoguarigione, il corpo ricorda tutto, il corpo è uno strumento musicale, con queste impressioni il corpo capisce che si deve accordare nella maniera corretta. E questo qui ha fatto la terza media, è disoccupato, ha fatto un suo percorso con lo Shatsu e poi con voi. Questo qui è, mi ha detto a un certo punto: devi fare un'esperienza diversa fuori dalla gabbia. E ha insistito. E io a un certo punto ho dato fiducia alla voce di altri, cioè la voce di una donna e la voce di uno sfigato. Cioè io che non avevo mai ascoltato le donne, che non avevo mai ascoltato se non i professori. Questa è la mia esperienza per arrivare a dire che quando scatta il click, cioè quando uno si dice no, quando uno, pur continuando ad avere paura, fa un gesto di coraggio, quando sente un forte desiderio d'altro e quando si fida della voce di altri, e allora può decidere di iniziare un sentiero. Non è automatico neanche quel passaggio, non c'è niente di automatico. Nella nostra esperienza devi tu crederci e fare il passo, ma non c'è niente di automatico. E allora io ho iniziato un sentiero, ho avuto il coraggio di iniziare un sentiero, e dico iniziare, il titolo della relazione parla di azzardare, ma a me non piace quel verbo, perché azzardare dice temerarietà e poi dà una dimensione eroica a tutto che non sta. E neanche un nuovo sentiero, perché ricordo molto sempre il solito discorso palingenetico: a un certo punto si fa un nuovo partito, un nuovo sentiero, una nuova dottrina. Un sentiero, In prima lettura parliamo di un sentiero che può essere antico come le montagne. Cos'è un sentiero però? Il sentiero è mistica sperimentale, ha usato la parola mistica prima. Il sentiero, nella mia tesi, può essere anche una cella, può essere anche una vacanza con tre amici giusti, può essere un viaggio in America Latina, può essere un'esperienza di volontariato. Il sentiero però è mistica sperimentale. Prendo questo termine da un testo di Panikkar. Avete presente Panikkar? Questo teologo, chiamiamolo teologo, sì. Teologo, antropologo, tutologo, infinito, catalano, indiano, morto nel 2010, se non sbaglio, proprio alla fine di agosto, e che ha cercato di mettere insieme Occidente e Oriente, visto che poi lui era Occidente e Oriente. E lui a un certo punto dice, sintetizzo con le mie parole, la maturità di una persona e anche di un organismo sociale dipende dalla collocazione armonica di tre dimensioni, quella materiale barra giuridica, quella intellettuale barra dottrinale, quella mistica sperimentale. Materiale, giuridica, tutti gli organizzi, dei soldi, una casa, un lavoro, intellettuale barra dottrinale, sì, trovi delle idee, ti affezioni, pensi di avere anche un pensiero, ma lui dice, poi è fondamentale la mistica sperimentale. E noi in questi anni abbiamo sottovalutato la grande questa dimensione mistica sperimentale. Cosa si può intendere per mistica sperimentale? Uso parole mie, per come l'ho capita io, questa affermazione panica, come tento di decifrare questa espressione, questa formulazione. E mistica sperimentale è contemplazione, contatto con la realtà, con la nuda realtà vibrante e pulsante. In termini cattolici, la mistica cos'è? Contemplazione e contatto col divino. Qui in termini più lati, la mistica sperimentale vuol dire che tu entri in contatto con il mondo, con te stesso, con il mondo in una forma diretta, per trovare il senso delle cose. Noi difettiamo di questo, per quello che si va in depressione. Il primo motivo per cui si va in depressione, poi è iniziato quell'intervento, io ti avrei messo anche la fine, al posto di Bonanni avrei ripreso lui e avrei messo lui a... dice l'Italia di Palessa. Sì, perché tu non fai mistica sperimentale. E ripeto, può essere un sentiero, fisicamente, può essere anche la cella. Devi tornare a essere in contatto diretto con la realtà. Apro tutto parentesi perché mi è venuta adesso questa cosa. Perché il PD non è mai decollato? Il PD, lui l'ha buttato subito in politica stamattina, io non voglio parlare di politica, però apro e chiudo parentesi. E il PD, perché alla fine si è fatto un regolamento, no? Diresti, c'è un'organizzazione, dimensione materiale barra giuridica. C'è qualche discorso, quindi potresti dire, c'è anche una dimensione intellettuale barra dottrinale, tiriamo questo discorso, però qualcosa si dice. E che tu, per fare un partito così come per fare un'esistenza, devi fare la mistica sperimentale. E sapete cosa c'è soltanto nel PD, secondo me, cosa c'è di mistico sperimentale? Le file che vanno per le primarie, quella è la mistica sperimentale. Il PD, se togli quella fila lì, è finito. Cioè è un container, non è un partito, è un contenitore, anzi un container. Però funziona ancora perché ci sono state milioni di persone che hanno fatto la fila per andare a fare le primarie. E poi nella realtà locale, perché in effetti tante liste del PD a livello locale sono contatto diretto, presa diretta con le situazioni, con la gente, con i problemi del paese. La mistica sperimentale oggi è da rimettere al primo posto. E allora andare per me a fare un sentiero molto antico come quello di Santiago è stata mistica sperimentale. io ho avuto finalmente il coraggio di rompere la gabbia, di non attaccarmi ai soliti libri, perché il tentativo che io ho sempre fatto è quello di evitare la realtà appendendomi ai libri. Avevo 15 anni, ero timido, allora cosa ho fatto? Mi attacco ai libri, leggo così e evito poi di immergermi dentro la carne. E per la prima volta non c'avevo nessun libro e sono andato a camminare da solo sul cammino, Santiago, cammino antico. Vi dico quattro cose che ho capito, tanto per dire cosa mi ha lasciato questo cammino, ma ripeto, sottolineando il fatto che il sentiero può essere cielo, cioè le cose che adesso vi dirò, può essere che uno li possa e li debba scoprire facendo un altro sentiero, un altro sentiero. Prima cosa, il limite che il fatto che sei tu e non sei Dio e sei limitato. In un'epoca invece di megalomania, di narcisismo, di deliri di onnipotenza. Il limite nella sua forma dolorosa è anche nella sua forma gioiosa. La forma dolorosa è che tu inizi a camminare, e camminare è fatica, e inizi a camminare in condizioni atmosferiche quelle che trovi. Io mi sono beccato la prima settimana, 3 giorni di pioggia e freddo, e dire che era giugno, quindi Pamplona, 9 gradi, e io avevo invece l'attrezzatura per camminare con 20 gradi. Poi parte l'infiammazione alla caviglia, alla rodiglia, alla ginocchio destro, e lì devi camminare, perché tutti i giorni è previsto che ti metta in cammino. Tanto che io ho scritto ai miei amici, è stata la morte prima della morte, la prima settimana, perché fatica, dolori, freddo, pioggia, quindi il limite della sua forma dolorosa, ma anche il limite della sua forma gioiosa. E quando tu fai le meselitas, io camminando da solo, volendo appositamente camminare da solo, sapevo che c'erano davanti a me un po' di persone, dietro di me altre persone, perché non si perde nessuno sul cammino di Santiago, però camminavo da solo. E tu sei sulle mesetas, e sei su questa strada sterrata, e hai a destra chilometri e chilometri di prati con degli alberi, a sinistra chilometri e chilometri di alberi, di prati con qualche albero, e poi il cielo, le nuvole bianche, cioè, e quindi tu ti senti un puntino nell'infinito. Quindi ti accorgi che sei nulla nell'infinito, però sei contento. L'esperienza del limite è nel suo versante gioioso. Seconda cosa, le lacrime. Io su 27 giorni ho pianto almeno 14-15 giorni. Cos'erano queste lacrime? L'ho capito quasi subito, cioè proprio lacrime, cioè iniziavo, avevo 10 e un quarto, c'è stato un tratto, ho fatto 12 chilometri, il quarto giorno, 12 chilometri piangendo sempre in continuazione, ero molto esaurito, voi direte, e sì, lo dico anch'io, ma cos'erano queste lacrime qui? Erano le lacrime per rielaborare l'appartenenza. Voi sapete che noi nasciamo come bambini con un unico desiderio, il desiderio del desiderio dell'altro, cioè vogliamo che la gente ci voglia bene. Il grido, se non viene tradotto come domanda d'amore, il grido del neonato è una tragedia. Quando metti a letto la bambina dici spegni la luce, sì, però papà deve essere qui. Perché? Perché la presenza del papà è la luce, la parola, la tua parola, papà, è luce. Questo non lo dice la Caterina che è in giro anche oggi, ma è questo, no? È il desiderio del desiderio dell'altro. E quindi viene un momento in cui devi fare i conti con la tua storia, con la tua appartenenza, con la mia mamma che era morta 2 anni prima, e quindi a un certo punto accorgi tutte le luci e le ombre del rapporto con la mamma, tutta la storia della persona cattolica, tutto il rapporto anche con Martini, le luci e le ombre di questo rapporto, perché per me Martini ha rappresentato il padre, e quindi devi fare i conti con tua madre e con tuo padre, e quindi ci deve essere anche un momento in cui tu spurghi e rielabori l'appartenenza, perché noi abbiamo il desiderio dell'altro, ma poi abbiamo anche il desiderio di realizzare il nostro desiderio, e appartenenza barra erranza il nostro rapporto, il nostro vivere. Però il problema della così poi non ci lamentiamo più. Cioè, e a me è servita questa roba qui, perché da quel momento in poi io non mi lamento più della storia che ho avuto, della mia storia familiare, non mi lamento neanche più di Martini, no? Che qualche scherzetto ha fatto a me e anche qualche altro amico, perché essere padri è una cosa difficile, difficilmente un prete padre, difficilmente un prete è padre, ma non voglio allargare un discorso che sarebbe da spiegare meglio. Terza cosa, a un certo punto però ti senti anche forte, cioè la dignità, cioè io sono più forte dei miei dolori e sto camminando. Cioè se uno non fa questa esperienza di sentirsi signore, alla fine secondo me il cammino, la mistica sperimentale serve per darti questa consapevolezza che il mondo è brutto. Quello che diceva il migliore di tutto il film da questo piglia, che era il negro, no? Diceva, ragazzi, poi a un certo punto prendi mano la situazione e si fa anche quello cos'era il maestro, no? Prendi mano la situazione e ci sei. Il complimento che ti fai, voglio fare più bello una persona e dopo una discussione notturna, prima di salutare dici, comunque sappi che tu esisti. Questo si commuove, per intortare uno, anche una, di farla sentire importante, persona degna. E c'è un momento, no? Al 17esimo giorno, 18esimo, 19esimo giorno, che scatta il click. Non ti capita quando cammini 2 giorni o 3 giorni, devi camminare tanto. A un certo punto stai camminando e dici, ci saranno i problemi del mondo, ci saranno le lacrime, ci saranno i dolori, ma io sono più forte dei miei dolori, e forse ha ragione il Salmo 8, l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di gloria l'hai coronato. Cioè, quello è il salmo della dignità dell'uomo, e noi oggi abbiamo un deficit di dignità. Questo per i ragazzi poi è il problema. Cioè abbiamo perso le generazioni, 2 generazioni, perché nessuno mi ha mai detto, guarda che tu sei un procreatore di popoli, sei un creatore, soprattutto un procreatore di popoli, perché quella promessa ad Abramo è terra e discendenza. Se tu gli togli la terra e non gli dici che avrai una discendenza, l'uomo diventa liquido, nel senso deteriore del termine. Quindi dignità, poi il rilassamento che c'è. Io ho incontrato poi alcune persone fantastiche, e uno mi diceva sempre, Giovanni mi raccomando, dopo un po' di giorni che mi vedeva, e poi ci si vedeva la sera, quindi si è creato un gruppo che aveva lo stesso ritmo, Giovanni, qui e ora, cioè aveva capito che il problema mio è un problema di rilassamento, è un problema di gustarmi il piacere di quello che sta succedendo, ed è la voce di un altro che me l'ha ricordato, e io non sono ancora guarito, però riconosco che dentro l'esperienza del cammino la mistica sperimentale vuol dire anche questo, il rilassamento, il godere del momento, la capacità di vivere il piacere, tutte cose non così automatiche. E poi un'altra cosa ancora, la meraviglia, cioè tu quando poi inizi a rilassarti, a essere convinto del fatto che esisti, sei molto più bravo anche nel leggere i messaggi che ti arrivano dalla realtà, e quindi ti accorgi che ogni giorno almeno ci sono 3 sorprese, o un panorama che vedi, o una persona che incontri che ti dice una cosa bella, o una cosa buona che mangi. Per me ogni giorno là ci sono state 3 sorprese, forse anche di più, e noi non siamo degli indignati, noi siamo dei meravigliati. Anche qui, no? Il mondo non è che cambia con l'indignazione, cambia con la meraviglia. Cioè, quindi chi siamo noi? Siamo dei meravigliati, e nonostante tutto ci meravigliamo, perché anche in questa situazione di alba, tramonto, cioè Don Giuseppe ha messo questo titolo, non lento apparire dell'alba, che poi è l'alba è madrugata, no? Non è, si potrebbe anche discutere all'infinito se è alba o tramonto. Ricordo quando Dossetti venne a Milano a parlare commemorando Lazzati, sentinella fatto manca della notte, no? Quindi siamo in una notte. Martini disse: no, è una situazione di nebbia. Io aggiungevo: è una situazione di notte e nella notte c'è la nebbia. No. Poi mi piace molto dire: oggi siamo in una fase apocalittica. E io credo che siamo in una fase apocalittica. Ma l'apocalisse cos'è? È il disvelamento, la rivelazione. È il disvelamento, non è che Calypso è Calypso. Calypso che voleva tenere Ulisse, ti ricordi, no? Lo tiene lì per 7 anni e gli dice: ma rimani qui e non tornare a casa. E lui dice: per 7 anni sta lì, poi però richiamo un bel cammino, no? E dalla casa di Calypso non è che è tornato. È una fase apocalittica, e cioè si vede chiaramente che è la fine di un mondo, anzi di un modo di vivere. Però anche qui, no? Mettendolo in positivo, alla fine ogni giorno c'ha l'alba e il tramonto, cioè una fase in cui c'è l'alba e il tramonto. Il problema è se tu hai il coraggio di iniziare un nuovo cammino, cioè se hai il coraggio in questo contesto di camminare. Dico questo per fare un ultimo passaggio di questa parte, poi dopo andiamo verso la conclusione. Alla fine questa esperienza, cioè mistica sperimentale, iniziare un sentiero, un cammino, dovrebbe portarti a trovare il tuo sentiero. Alla fine dovresti avere il coraggio di iniziare, vivere, proseguire il tuo sentiero. E perché? Perché poi alla fine il tuo compito è quello. E l'unico peccato vero, l'unico senso di colpa che ci possiamo permettere, noi che siamo in una terra in presa di senso di colpa, anzi questo libretto io teorizzo che Bossi e Berlusconi noi li abbiamo votati nel Lombardo Veneto perché hanno sdoganato il senso di colpa. L'hanno il discorso che non faccio adesso perché sennò mi avvito. Netto ucciso, e lui dico: il senso di colpa è quando non hai seguito il tuo sentiero, potremmo dire il tuo desiderio. Io ho scoperto che per Freud la parola desiderio in tedesco è Wunsch, che è vocazione, che Lacan traduce in vœu, in voto, cioè il tuo desiderio è la tua vocazione. E tu non puoi venire meno alla tua vocazione. Noi da piccoli, forse soprattutto l'ultima generazione, bombardati sul tema della vocazione, adesso nessuno più ne parla. Però messi in questi termini, capite che la questione rimane sempre di grande attualità. Cioè tu devi seguire il tuo desiderio, perché il tuo corpo si ammala quando si allontana dalla tua vocazione, dal tuo desiderio. E inizia a dare dei segnali che deve fare altro, deve andare altrove. E quindi, poi se volete, qual è il segnale della tua vocazione? Dove inizia? Allora, due passaggi. Cioè, poi scoprire la tua vocazione è difficilissimo, perché la vocazione, il desiderio, ti parla in un linguaggio straniero, che non è immediatamente comprensibile. E quindi devi fare il discernimento vocazionale, andare a vedere. Cosa dice questo tuo corpo, questa tua storia? E poi, secondo me, l'elemento vocazionalmente significativo è la struttura, cioè è la cosa che va fuori dal binario, va fuori dal registro solito consueto. Ma solitamente noi la struttura non vogliamo vederla, cioè nel mio caso io ho una fortissima inutilità, e io per una vita non ho mai voluto andarla a vedere, perché mi sembrava il mio punto di debolezza. E però a un certo punto dici: ma forse è lì il segnale principale da cui partire per scegliere il mio sentiero. Cioè io ad esempio ho scoperto a Santiago, questo lavoro qui è durato tutta la vita, è durato vocazione. Monticone, nei tempi d'oro, è stato presidente dell'Azione Cattolica. Monticone, parlando, mi era sempre un po' contorta e complicata, però avevo anche delle frasi belle. Disse una volta: il sacerdote tu es sacerdos in eternum. Non è il problema della vocazione, scelto una volta in eterno sacerdote. Il laico è laico perché è tutti i giorni sulla piazza, e faceva riferimento a quella pagina del Vangelo in cui sono questi operai sulla piazza che vengono chiamati dal padrone di giorno in giorno. Cioè è un lavoro che continua, quello del discernimento vocazionale, quello di capire qual è il tuo desiderio. Io, per esempio, lì a Santiago io ho capito che la mia vocazione è il mio nome, anche lì, ma noi siamo cattolici, quindi dobbiamo pensare al mondo intero. Io mi chiamo Giovanni Ambrogio Colombo. Ambrogio è il nome di mio nonno, muratore di Anzolo, Giovanni Ambrogio Colombo. E quindi un nome così è la Lombardia. E allora ho fatto questi due passaggi. Uno, me la sono presa con tutti quelli che in questi anni, e forse vi ho anche versato due o tre lacrime, perché le lacrime sono anche legate all'esperienza politica di questi anni, che non è andata come io nel mio idealismo pensavo, e sul fatto che il tema delle radici è stato consegnato alla destra, mentre le radici sono più che importanti, l'ethnos, vuol dire tante cose, vuol dire il topos, cioè il luogo, vuol dire il logos, la lingua, vuol dire l'epos, cioè il racconto che ti viene fatto dai tuoi antenati, e vuol dire l'ethos, vuol dire poi il modo di vivere, scegliendo il bene piuttosto che il male. Tutto questo pacchetto qui noi l'abbiamo consegnato in mano a Umberto Bossi, alla Lega, ma di fatto si indietro. E io ho detto, allora, io sono Giovanni Ambrogio, io sono la Lombardia, e io il prossimo cammino lo voglio fare in terra lombarda. E davanti a Santiago, dopo averlo abbracciato, ho detto, io vado a fare l'anno prossimo il cammino, ma lo faccio in Lombardia, perché questo è il gesto più eversivo anche dal punto di vista politico. Cioè andare nella mia terra e pretendere nella mia terra di camminare, di stare bene e di cambiare le cose per stare meglio tutti quanti. Allora, per farlo breve, io l'anno scorso ho iniziato il cammino Lombardia, che non esiste, non esiste. Ci sono tanti bellissimi cammini in Lombardia, ma non c'è il cammino Lombardia. Allora, un delirio, eh? Io sono partito il 9 giugno da casa mia, ho salutato Lorenza e i bimbi, 6:30 con le braghette corte, e ho salutato l'ortolano che c'è lì davanti a casa il sabato, che è il giorno di mercato. Sono andato a piedi in Duomo, mi aspettava un mio amico che non c'entra niente con la nostra storia, che però si è affezionato a questo delirio, un rasta, cioè i capelli fantastici, e appuntamento del 7 è arrivato alle 8:10, sono i giorni dopo. Abbiamo fatto insieme il primo tratto Milano Monza, avete in mente? Cioè, asfalto, poi il giorno dopo lui è tornato a casa e ho fatto Milano Calco, quindi sono andato, sono passato da Arcore, sono andato verso Calco Lecco, Lecco Varenna, Varenna Colico, poi tutta la Valtellina fino a Tirano. 8 giorni sono arrivato al santuario della Madonna di Tirano, che è la patrona Valtellina, l'ho salutato e sono tornato dietro. Primo tratto l'anno scorso, secondo tratto quest'anno, sono ripartito il 22 giugno, sono tornato su a Tirano in treno, poi Tirano Grosso, Grosio Bormio, Bormio Santa Caterina, Passo Gabbio, una giornata bellissima, anche delle coincidenze. E la sera prima è nevicato, era il 24 giugno, quindi io sono salito da solo al Passo Gaglia, che in estate io ho sempre visto speracchiato, perché la neve va via maggio solitamente, tutto imbiancato, cioè era, con Giuseppe, tu che fai i matrimoni mi capisci, cioè una sposa vestita di bianco che mi accoglieva e che diceva sì, questo cammino sa da fare, sa da fare. Bellissimo, no? Poi sceso giù a Ponte di Legno, nella patria, nel luogo dove il Bossi andava a fare le vacanze, ho fatto la Vasca Monica, Edolo, sono andato a Capo di Ponte, luogo dei Camuni, per sentire se da queste pietre, dalle incisioni rupestri, esce energia, e poi ho finito a Breno, perché l'anno prossimo si riparte da Breno per il terzo tratto, in 6 anni girerò la Lombardia, ormai mi sono impegnato, ho anche scritto. Ma perché? Perché il cammino è un aiuto a acquisire e mantenere forza spirituale, psichico, fisica. Il tema della forza noi diciamo cattolici non l'abbiamo mai tematizzato, perché dobbiamo essere umili, dobbiamo essere tutti storti, no? Mentre questa è una fase in cui ci vuole la forza a tutti i livelli, perché fa parte del discorso della dignità. Tu chi sei? Sei un uomo, sei una donna, quindi devi funzionare a tutti i livelli, a livello pneumo psicofisico. E poi facendo questo cammino, questi esercizi psicofisici spirituali all'aperto, anche perché questo secondo tratto, il primo giorno avevo una presenza, ma gli altri giorni mi hanno dato buca, quindi li ho fatti in giro da solo, quindi sono stata un'esperienza di riflessione, di incontro anche con alcune persone interessanti. E con questo cammino poi tenti di rileggere la situazione complessiva con gli occhi che ti vengono dal fatto che sei in giro in presa diretta con la realtà. Cioè, il nuovo manifesto di rigenerazione della Lombardia ha bisogno di un'esperienza di questo tipo, ha bisogno di mistica sperimentale, in modo che anche capisci cosa cambiare, cosa non cambiare, cosa tenere, cosa invece modificare. Ad esempio, io ho capito 3 cose, ve le dico velocemente. Una, che noi viviamo malissimo perché alla fine è saltata la regola che reggeva le esistenze del popolo lombardo. Questo popolo lombardo, a mio avviso, prendendo da ora il calabuola e non il contristare di San Benedetto, poi ha vissuto sul ritmo propagandato dall'azione cattolica negli ultimi 100 anni, preghiera, azione e sacrificio. Io se penso al mio nonno, che pure non era dell'azione cattolica, anche se uomo di messa non ne saltava una la domenica, era preghiera, azione e sacrificio. Al mattino la preghiera, alla sera la preghiera con i requiem per i morti, 10 per la moglie, 9 per il cognato, via discendendo, e azione e sacrificio. E oggi invece c'è una situazione di sregolata, esistenze sregolate, poi non riescono a fare nulla. Intanto che io questo libretto azzardo la nuova regola lombarda, togliamo nuova, il RIN, respirare, incontrare, lavorare. Respirare vuol dire respirare, e vi sarete accorti che io sono il primo a respirare male, perché non faccio partire il diaframma. E incontrare, la dimensione dell'incontro, che è una cosa diversa dalla connessione da Facebook. E lavorare, dove lavorare vuol dire fare una cosa che ha un inizio e una fine. Perché io ho in mente come lavorava mio nonno muratore, concentrato sul tramezzo che dovevo fare e come faceva poi la calce. Qui invece, per le mie esperienze di tutti i giorni, non si riesce mai a fare una cosa dall'inizio alla fine. Emergenza, fotocopie, incontri dove nessuno arriva preparato, note scritte malissime. Quindi possiamo andare avanti in questa maniera. Regola, superare e poter lavorare. 2, c'è un problema enorme di territorio, perché il territorio l'abbiamo massacrato. Cioè, questo discorso vale per Lombardia, ma vale anche per il Veneto. Cioè, noi l'abbiamo riempito di cemento e di asfalto, quindi bisognerebbe scrostarlo e stapparlo. A partire dal tema della mobilità, se volete ridere, vi dico un episodio. Cioè, io arrivo a Lecco, il sindaco di Lecco, mio caro amico Virginio Brivio, questo avete sentito, mi spiega la persona, il signor cattolico dei nostri tempi, sono stato testimone di nozze, e lui pesava 60 kg, adesso pesa 95, perché a Vignoni, lui ci crede ancora militante, io non ci sono più, ma lui ci crede. Lui è ancora come era allora, il ventenne splendido militante della nostra cattolica. Lo chiamo e dico: Virginio, io arrivo a fare il cammino, domani cammini anche tu, perché hai avuto un mezzo colpetto, e devi allora una volta a settimana camminare. Sì, vengo anch'io. Ma tu mi spieghi come facciamo andare a piedi da Lecco ad Albertina Lariana, che è il paese subito dopo? Perché? Perché io ho fatto tutte le ricerche possibili immaginabili con Google Maps, e dice che per andare dall'Equo al paese successivo, che sono 100 km, bisogna andare dell'Asia, attraversare il lago e tornare indietro, 48 km, 8 ore. E dice, e in effetti non c'è la strada. Come non c'è la strada? No, perché per andare a vedere la via c'erano due strade fino a qualche anno fa, una sul monte e una fra, basta. Ne sono due sistemate. L'altra era lungo lago, hanno fatto la superstrada da Colico a Lecco, hanno preso 3 km di lago, quindi è diventata, è una strada a quattro corsie dove non possono passare più. E poi hanno trovato la finzione di farlo diventare 3 km di strada provinciale, quindi le biciclette potrebbero passare al loro rischio pericolo. E lui fa, prendiamo la macchina, e no, siamo mica la casca. E quindi hanno preso il treno per quei 5 km. Poi mi ha spiegato che nei 10 anni che discutono di fare la ciclo pedonale, in effetti, dopo il mio passaggio a luglio, merito mio no, hanno fatto partire il cantiere per fare una ciclo pedonale da Ecco, da Badia Laviana, a sbarzo sul lago, 9 milioni, però finché dopo un anno già fermo. Ma vi fa possibile che non sia possibile andare a piedi da un paese all'altro, che è il problema di tutti i paesi poi, perché tu facendo fisicamente il cammino non andare, ti accorgi che nei paesi il discorso della ciclo pedonale sta passando, ma se vedi sono anche un po' più larghi di un tempo, ma quando tu arrivi fino al paese e ti vedi nell'altro paese, solitamente c'è un grandissimo incrocio e non puoi passare, perché non è previsto che tu vada a piedi o in bici da un paese all'altro. Quindi uno dei obiettivi di questo cammino Lombardia è che in ogni posto della Lombardia si possa viaggiare, certo in macchina, ma anche a bici o a piedi. E voi dite poco, iniziamo a ripensare il territorio da questo punto di vista, è una rivoluzione, è una rivoluzione. Così come c'è il problema del lavoro. E terza e ultima cosa che dico sul cammino Lombardia, poi arriviamo a una cosa che voglio dirvi in chiusura. Il tema del lavoro. Perché ha ragione quello là, se non ci sono le fabbriche, sempre il migliore del filmato, cosa facciamo? Che poi è un problema molto forte, sentito da tutti i padri e da tutte le madri, cioè io ho tre figli, cosa faranno questi le gambe? Cioè il pizzaiolo andranno all'estero, anche lì poi l'estero cosa vuol dire? Non è che sono là ad aspettare te, i tuoi figli andranno là perché sono dei cervelli, anche se hanno studiato qualche libro, e andranno a gestire i musei, cioè è un problema vocazionalmente molto, molto importante. Quello che si vede, ad esempio, è che metà dei capannoni della Lombardia sono dismessi. Tu passi intere zone e vedi che metà sono dismesse. E ti poni la domanda, cosa sarà il lavoro in questa terra? Una volta detto che bisogna lavorare bene, facendo una cosa, quindi vedi dall'inizio alla fine, c'è il problema poi concretamente cosa ci mettiamo a fare. Allora, io continuo a pensare che noi abbiamo una classe dirigente che non dirige niente, che soprattutto parla di altro. Io nella mia breve esperienza, io ho conosciuto quasi tutti, ho fatto anche un anno al Ministero delle Attività, Ministero delle Industrie si chiamava allora, quando era Ministro di Ricoletta, io l'ho conosciuto tramite i giri studenteschi dell'Azione Cattolica, quando aveva 14 anni lui era già così. Lui faceva il movimento giovanile di Cile nell'84, io prendevo per il mire che diceva uno da uno, normale, vale il movimento giovanile di Cile negli anni 80. Bene, è nato così morirà così, fa una splendida carriera, ma è al massimo livello. Però c'è sempre stata amicizia tra me e lui, anche perché io ero più grande, il coordinatore di questi gruppi studenteschi, quindi ero una specie di educatore in quegli anni. E lui è diventato ministro dell'industria, io lavorando all'autorità, avevo lui come riferimento, il ministero, anche se abbiamo un'indipendenza nel nostro riferimento, mi ha detto vieni a fare un giro a Roma, e gli ho detto guarda che Roma non mi vuole, ma non mi vuole perché già ho verificato la relazione elettorale con la politica,
mi sono candidato due volte alle politiche, nessuno mi ha votato, o meglio mi hanno votato ma non sono stato, no, ma vi metto un giro. Allora io sono andato giù, ritenevo il dossier dell'energia e poi gli scrivo i discorsi, facevo discorsi bellissimi, e lui mi tagliava sempre le frasi più belle e quindi capite perché oggi sono qui e lui è là. Ma soprattutto entravo al ministero, perché mi sono anche divertito quell'anno, e dicevo, ma chi mi sa dire chi lavora in Italia? E cosa stiamo facendo adesso? Perché noi dovremmo avere qui il cruscotto che ci dice, e qui ci sono 12 milioni che stanno lavorando, sei da una parte, sei dall'altra. Oh, io ponevo la domanda, ma mi spiegate quali sono i settori saturi della nostra economia, quali sono i settori del futuro? Cioè cosa succederà nel 2020 per il 2000? Oh, nessuno mi rispondeva, bella domanda, ma chi mi aiuta? Ma provo ad andare sul settimo piano, provo ad andare in quella direzione. Cioè, e qui dovremmo fare una bella riflessione seria su quali sono i settori saturi, quali sono i settori del futuro, come tornare a lavorare, su cosa investire. Che a Milano usavamo le 5F, Milano il lavoro vuol dire fashion, moda, football, quello che sapete, e fonia, perché a Milano c'è la sede della moda, piuttosto della Telecom, piuttosto che di tre, e finanza e fiera. Questo l'ho scritto anche io nel libretto precedente, il bacio dello scorso, il libretto che ho fatto su Milano. Ma questi 5 F funzionano ancora, sì o no? Boh, non sento nessuno che dice niente su questi argomenti qua. A livello di paese, a livello di nord, ci sono le 4 A: automazione, arredo, abbigliamento, agroalimentare. Ma funzionano questi 4 A, sì o no? E sono in grado di darci anche prospettiva per molti, perché certo c'è il Brunello e il Montalcino, ma basta, per 59 milioni di abitanti. Voi sentite qualcuno parlare di queste cose? Noi siamo stati in Umbria e sapete che lì c'è una bellissima esperienza che mi ha intrigato, che sono andato anche a riprendere online, di questo Cucinelli, che a voi non dice niente, però su Repubblica di due giorni fa c'è scritto che la sua società ha fatto più 16 l'anno scorso, segmento lusso, cashmere a colori. La cosa interessante, questo qui è un imprenditore filosofo che a un certo punto si è preso un borgo umbro e l'ha fatto diventare la sede della sua azienda, ma anche l'ha di fatto, perché i suoi utili li rimette dentro l'azienda e li usa anche poi per sistemare il borgo. La mensa viene fatta dalle donne del paese e mangiano prodotti umbri. E perché? Perché se voi leggete il suo manifesto, l'impresa umanista, dice le cose che abbiamo sempre detto, però lui le sta facendo. E allora perché non lavorare per ritornare a produrre in quella maniera umanista? Cioè, queste sono delle cose che io sto vivendo sul campo. Conclusione: Dio in tutto questo c'è o non c'è? E poi quando sei lì, cammini giorni e giorni a Santiago, dici, ma io sono cattolico, sì, per forza, ho fatto l'azione cattolica, certo, mi ha rovinato. Ma Dio c'è o non c'è? Io sono stato con Lorenza una settimana adesso prima di fare il cammino di Francesco con i gesuiti, a fare una settimana sul libro di Giobbe, un libro fantastico, però dal punto di vista spirituale mi sono per 7 giorni domandato, ma c'è o non c'è? Abramo, lui ha sentito la voce divina, ma che voce ha sentito? Cioè, sulla scena che viene di Santiago hai la sensazione che c'è un principio materno e un principio paterno, eh? Cioè Dio è il vento che ti spinge avanti, che ti dice non puoi entrare, non puoi andare indietro, non puoi entrare nell'utero, vai, la stella ti aspetta. E poi c'è il principio materno, c'è la Madonna tutti i giorni, no? Tutti i posti che trovi la Madonna che è la Vergine del cammino che ti dà da mangiare. Il padre ti spinge avanti, la mamma ti dà la teta, no? Schema classico. Noi abbiamo chiamato Dio la Madonna, ma Dio è Dio o è una nostra invenzione? Proprio dice sempre Scarpa, 1, 2, 3. io faccio tre affermazioni. Uno, che secondo me noi dobbiamo provare a fare quella preghiera che fa Meister Eckhart nel 300: prego Dio di liberarmi di Dio. Cioè, proviamo a disintossicare la nostra immagine di Dio, perché noi ci siamo detti tantissime cose che forse sono servite, ma che forse adesso non ci servono più. C'è una linea apofatica, una linea negativa, per tornare a, poi anche a una linea catafatica, affermativa su Dio, in modo che iniziamo a ripulire Dio da tutta una serie di cose che io non sono. Questa roba qui. Seconda cosa, l'idea, anzi faccio tutta due affermazioni perché la terza sono in quattro lontane, e la seconda affermazione, io non mi sono fatto mancare niente in questi anni, quindi sono andato anche a fare l'acupuntura. Allora, quello è un cinese che si chiama Panpitere Isien. L'idea di acupuntura è come si chiama Peter Pan, no? Cinese, prima se mi prende l'italiano di ma cosa fa l'acupuntura? Poi sono andato da un ebreo che mi dà insoddisfazione, però costa molto di più l'ebreo, e che invece di usare gli aghetti usa i chiodi, non vuole crocifige, e lui è un praticante, ha le mezuzà, cioè la stipita della porta del suo studio, avete presente? Cosa sono? Ma quei contenitori che racchiudono una pergamena su cui sono scritti i passi della Torah corrispondenti allo Shema Israele. Ma cosa mi ha spiegato lui? Una cosa, se era come la scheda lui, secondo me è una cosa fantastica. Lui mi ha detto che a un certo punto poi la pergamena che deve essere scritta a mano, non con strumenti metallici, cioè ci deve essere l'opera dell'uomo che scrive queste parole, c'è scritto a un certo punto Shaddai, il nome di Dio, noi traduciamo Dio onnipotente, lui dice è il Dio che basta, e poi sotto in fondo lui dice che c'è questa roba qua, c'è Adonai Elohim Adonai, quindi tetragramma sacro, Elohim tetragramma sacro, ma scritto come? E mettendo la lettera successiva dell'alfabeto, cioè Giovanni al posto della G, la H al posto della L, per dire che il nome di Dio è in movimento. Quindi dov'è Dio? Sta camminando con te, è in movimento. Le mesusà, probabilmente non le mesusot, sono la movimentata, la chiama lui, cioè in tutti i luoghi dove tu stai ci deve essere il ricordo che devi andare, questa è l'idea. Quindi in eccesso non ci sono, e neanche nelle porte di passaggio. E l'idea è che il nome di Dio è in cammino, è bellissimo, no? E quindi questo nome qui, che non vuol dire niente, sarebbe Kuzu Bekusmat Kuzu, così me l'ha detta lui. Beneficio di inventario, ma è uno che praticante, che ha fatto delle ottime letture, che la racconta benissimo. Ma Dio forse è questa presenza che cammina per te, è questo fondo del tuo fondo, cioè quella presenza che senti dentro, che è il fondo del tuo fondo. Quindi non cercarlo fuori, ma cercarlo nel fondo del fondo, e liberati da una serie di immagini che non sono le immagini di Dio. Finale proprio, dove si va però? E questo è un bel problema, cioè non è che siamo eterni su questa terra, è anche il cammino, cioè il cammino, ma dove si va? Anche lì il cammino di Santiago è interessante, perché tu alla fine arrivi, bellissimo, no? Arrivi a Santiago e prendi in cattedrale, se sei fortunato la domenica o le feste principali, alla fine della messa poi c'è il Botafumeiro, quindi c'è questo turibolo immenso, un metro e mezzo, tirato da queste otto persone, parte il canto, una scuolina, una voce fantastica, si mette a cantare, parte l'incenso, che fa tutto il transetto a 60-70 all'ora, e si parte e si uccide, no? E allora la domanda che mi sono fatto lì è: ma finisce tutto in fumo o in profumo? Guardate che la domanda è così, quello cammina, cammina, e dove va a finire? È fumo o è profumo? Come dovrei dire? E poi dopo mi sono mancati 3 giorni per arrivare all'oceano. E anche lì, cioè, uno arriva, l'oceano è bello perché arrivi lì, bruci tutti i vestiti del cammino e poi fai il bagno, cioè possiamo dire fai il battesimo. Ma è un battesimo o è un naufragare di luce in questo modo? Cioè, vai di nuovo dentro il sé. È una bella questione. E poi c'è anche la questione della stella, cioè tu puoi camminare senza una stella o no? Qual è la stella che guida il tuo cammino? Perché funziona il cammino, Santiago? Perché ti dicono c'è il campo delle stelle. E ad esempio io sto facendo un cammino che è il cammino maledetto, dove non c'è la stella. Solitamente il cammino lo si fa sul santuario, su un luogo dove c'è l'apparizione della Madonna, dove c'è Santiago che li aspetta. Io invece sostengo che non è necessario che ci sia una stella, o meglio, intendiamoci cos'è la stella. Io la dico così, cioè che il cammino deve essere lungo. Noi non siamo per la scorciatoia, ma siamo per l'allungatoia. E lo dicono in tanti. Nel libro ho citato questo pezzo della poesia di Cavafisse in Itaca. Prega che sia lunga la via, non affrettare assolutamente il viaggio, è meglio che duri molti anni. L'allungatoio, mica le scorciatoie. Anche il popolo ebraico ha fatto così, cioè lì per andare dall'Egitto alla terra promessa non ci volevano 40 anni. E invece è stato in giro, tutto in giro, tutto in giro, tutto in giro. Allunghiamo la via e viviamola come con la lunghezza del soffio, cioè lo spirito calmo e paziente, non con l'altezza del soffio, lo spirito impaziente e superbo. Questo vuol dire che allora questo cammino ce lo gustiamo tutto, no? Con la lunghezza del soffio. E poi credo che abbia ragione quello che dice Eliot in una sua poesia. Lui diceva: non finiremo mai di cercare, e la fine della nostra ricerca sarà l'arrivare al punto da cui siamo partiti e il conoscere quel luogo per la prima volta. Cioè quella storia lì che tu vai verso il sole dell'avvenire, alla fine secondo me è sbagliata. Cioè tu dove vai? Tu vai di nuovo in Galilea, di nuovo nel luogo del tuo quotidiano. Il cammino di Lombardia torna a Milano per rivedere Milano come se fosse la prima volta, vergine. Guarda, è un'esperienza bellissima questa, cioè rivivere il quotidiano in una forma nuova, in una forma poi vergine, una pretesa eccessiva, delirio di onnipotenza potremmo dire. Però io credo che sia quello l'obiettivo, e ritornare, almeno per me, per i prossimi anni, visto che devo continuare a camminare come uno scemo, tornare a Milano vedendola come se fosse la prima volta. Allora vi leggo proprio il pezzo finale di questo capitoletto, perché siete invitati anche voi a questo appuntamento. Quando finirà il cammino Lombardia non si sa. Dove finirà? Questo sì. Come il cammino di Santiago si conclude sul Campus Stelle, il campo della stella, l'appuntamento nel nostro piccolo sarà sulla collina chiamata, con la solita esagerazione menedina, Monte Stella. L'architetto che ha fatto questo monte, avete presente, aveva la moglie che si chiamava Stella, ha fatto il Monte Stella mettendoci tutti i resti dei bombardamenti, degli edifici bombardati di Milano nell'ultima guerra. Non potremo disporre del fantastico Botafumeiro, l'immenso turibolo che nei giorni di festa viene fatto oscillare lungo il transetto della cattedrale di Santiago. Ci dovremo accontentare di sederci tranquillamente sull'erba e di prenderci le mani. A un certo punto potremo anche baciarci in libertà. Mangeremo risotto giallo come auspicio di quello che vorremmo essere, perché tu torni a Milano, la vedi come fosse la prima volta, e la vedi nella sua forma pura, che è questa, che è il risotto giallo, cioè chicchi individui immersi nei succhi di questa terra, tema delle radici, midollo, burro, grana, imbiondati con la spezia venuta dal sud, lo zafferano. Il risotto giallo è le spezie, i succhi di questa terra con
la spezia che viene dal sud, amalgamati ma non impastati, che si esaltano ognuno con la propria personalità. Solo la diversità e l'unità di tutti sono una totalità. Potremmo anche dire così: noi andiamo, dove stiamo andando? Verso un luogo dove si vive la diversità e l'unità di tutti, né assiderati per troppo centralismo, né asfissiati per troppo centralismo, né asfissiati per troppo individualismo. Nessuno può pretendere di essere tutti il centralismo, nessuno può pretendere di essere il tutto l'individualismo, ma solo la diversità e l'unità di tutti sono una totalità. Appuntamento giugno 2017, vi aspetto tutti. Vi aspetto tutti a Montestella, grazie.
Ha finito di parlare Giovanni Colombo, sono le 12:10. Allora.